Chi si aspetta qualcosa questa mattina? Nessuno si aspetta niente, allora, ok, non riceverete nulla, è semplice. C'è qualcuno che si aspetta qualcosa questa mattina? È qui per qualcosa, c'è un motivo perché tu sei qua? Amen? Perché sei per sentire una riunione, ne sentiamo tutte le domeniche. Ma quando veniamo dobbiamo venire con uno scopo ben preciso. Signore, oggi tu parlerai alla mia vita e interverrai nella mia vita. Amen? E non sono frasi fatte. Sapete, ogni culto ha qualcosa di speciale della natura di Dio che Dio ci comunica. E io credo che non possiamo rimanere assenti. Non diciamo ancora il titolo. Ancora un attimo. Nel capitolo che noi leggeremo ci troviamo all'inizio del ministero di Gesù. Era appena uscito dai 40 giorni di deserto e di tentazioni. Infatti dice il capitolo 4 e poi 5, un indemoniato a Capernaum era stato liberato, la suocera di Pietro guarita da una forte febbre e tutti coloro che andavano a lui venivano guariti, dice questo capitolo, molti indemoniati venivano liberati e demoni venivano cacciati. Intanto il nome di Gesù di Nazareth si era sparso in tutte le contrade e molti venivano per ascoltare e per essere toccati da lui. Da lì a circa 3 anni dopo doveva avvenire quello che avrebbe cambiato la storia dell'uomo. Attraverso una morte l'uomo avrebbe ricevuto la vita. Allora adesso possiamo dare anche il titolo di questo messaggio. Ancora un attimo, ok. Leggeremo in Luca, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 11. Chi ha la Bibbia può leggerla, ma potete anche ascoltare o leggere Gesù in 9. Ecco il titolo. Vide due barche ormeggiate. Mi dice, che vuol dire? Ci sono tante cose da dire in queste cose che Gesù, con questo capitolo, inizia. Così mentre c'è questo titolo, vediamo, perché vide lui, non vidi io, vide lui. Ora avvenne che mentre egli si trovava sulla riva del lago di Gennezaret e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, delle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava le folle dalla barca. Poi leggeremo il resto. Sapete, quando Dio vede qualcosa, vuole farci comprendere qualche cosa, dobbiamo capire qualche cosa. Quando Dio parla, quando Gesù ha parlato, ogni sua parola ha un significato eterno, no? E queste parole che sono scritte nel capitolo 5 hanno toccato la mia vita. Lui vide due barche ormeggiate. Poteva dire salì su delle barche ormeggiate, ma lui vide. Quando Dio vede qualche cosa, dobbiamo aprire il nostro cuore, perché vuole comunicarci. Queste due barche che erano ormeggiate a questa riva erano state usate tutta la notte per pescare, voi capite? Qui parliamo di Pietro e dei pescatori, no? Avevano tentato e ritentato fino al mattino e poi al mattino la resa incondizionata dichiarando che è stato un fallimento. Cos'è stato un? Queste due barche ci parlano di qualche cosa. Non c'erano le persone, non c'erano le reti a mettere a posto, pescatori erano già andati via perché era stata una notte in bianco. Sapete, ci sono persone che vivono fallimenti spirituali, morali, familiari, relazionali, di lavoro, e molte volte, pur conoscendo Dio, si è tentato di vivere una vita cristiana, diciamo così, pura, no? E non è facile quanto si vivono determinate situazioni. Hai magari provato ad allontanare da te quel vizio, hai provato a cambiare il tuo rapporto con Dio, che forse non sta funzionando molto. Vorresti cambiare carattere perché riconosci che quanto senti la parola o ascolti la parola o leggi la parola non è quello che Dio vuole nella tua vita. Superare le offese per mezzo del perdono e liberarti il cuore, ci stai tentando. Essere come un albero molte volte che porta frutto invece di essere solo foglie. Sapete, molte volte si è solo foglie e non c'è frutto. E qui c'è la prima frase che io vorrei mettere nel vostro cuore. Possiamo proiettarla questa frase? Ti senti come due barche ormeggiate sulla riva dello scoraggiamento. Molte volte è così, la vita è così, non è semplice. Ti senti come due barche ormeggiate sulla riva dello scoraggiamento. Questa è la prima frase che vorrei mettere nel vostro cuore. Che cosa succede? Noi lo sappiamo che lo scoraggiamento molte volte porta a delusione, è un nemico che ti fa rinunciare a lottare. Ci sono persone che rinunciano a lottare attraverso lo scoraggiamento. Gesù vide due barche ormeggiate. Gesù vede la tua situazione, mi piace. Gesù vede la tua situazione, la tua condizione, Gesù vede i tuoi travagli, Gesù vede lo scoraggiamento, la tua rabbia, la tua delusione, il tuo fallimento. Molte volte continuiamo a vivere nel passato, nelle cose che e ci portiamo dietro questa figura. Siamo come due barche ormeggiate sulla riva dello scoraggiamento e sembra che non ci sia niente, e i culti, e le riunioni, e gli studi, però molte volte noi vediamo che le persone rimangono tali e quali. E questo mi ha fatto pensare, mi ha fatto riflettere. Gesù non è indifferente, sa quello che vivi, ciò che hai bisogno e ciò che avresti bisogno. Dio ti conosce, sa tutto di noi. Lui conosce il tuo passato, conosce il tuo presente, il tuo futuro. Ma Dio vuole dirti attraverso questo messaggio soprattutto che ti ama. Quello che Dio vuole comunicare al tuo cuore è che è un Dio di amore. E Lui vede, dite vede. Lui cosa fece? Vide due barche lì, ferme, inoperose. Dovevano servire per qualche cosa, ma molte volte è così. Ci sentiamo un po' inattivi, ci sentiamo un po' falliti, ci sentiamo un po', io non sono chiamato a questo, io non sono chiamato a quello, io non so parlare agli altri, io non riesco a fare quella cosa che dovrei fare, io non riesco a superare determinate tentazioni. E siamo come quelle due barche, lì sopra, ferme, inattive, fallimentari. Amen? È così che funziona, cari. Lui vide però quelle due barche e lui vede questa mattina la tua condizione. Romani 8:32 dice: certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Amen. Così dice, certamente colui che non ha risparmiato il meglio, come non ci donerà tutte le cose? Ecco perché questa mattina io voglio incoraggiarvi. Questo è un messaggio di incoraggiamento. Il versetto 3, andiamo al versetto 3, dice, allora salì su una delle barche che era di Simone. Queste barche riflettono la nostra vita. Quando Gesù sale sulla nostra vita, nella nostra barca, entra nella nostra barca, vuole comunicarci due cose, vuole farci capire due cose. Prima, rivelarti chi tu sei. Sapete, Pietro aveva un problema di identità. Lui non sapeva chi era. E lo vediamo adesso, no? E poi vuole farsi conoscere il Padre. Queste sono le cose che Gesù è venuto a fare, oltre che dare la sua vita, no, ma ha uno scopo la vita di Gesù. E per rivelarci quello che siamo e quello che Lui vuole che siamo. Dio certamente ha preparato un progetto per tirarci fuori e tirare fuori l'uomo da questo fallimento, questa vita fallimentare. Sapete, l'uomo vive solo una volta, nasce, invecchia e muore. A volte non invecchia, muore senza invecchiare. La vita è breve, cari. Ho saputo in questi giorni cose incredibili, oltre amici, persone che conosco, cari, giovani. Improvvisamente ho un tumore al cervello, ho un problema, è una cosa incredibile. Gesù disse: io sono venuto nel mondo affinché abbiano vita, e una vita abbondante. Allora ci dobbiamo fare una domanda: perché questa promessa non si vive? Qual è la motivazione che non ci fa vivere questa promessa che il Signore ci ha dato? È vero che il peccato ha fatto fallire l'uomo e lo ha portato proprio nell'orlo della depressione, della perdizione, ma Gesù è venuto per distruggere, dice, le opere del maligno. Lui è venuto per distruggere, per uccidere, per ammazzare, per demolire, ma io sono venuto, dice, perché abbiano vite e vite abbondante. Il progetto di Dio è che noi possiamo vivere una vita abbondante e far fallire lo scopo che il peccato produce nell'uomo, che è di separarlo attraverso il peccato da Dio. Sapete perché tante volte Dio non può fare nulla? Perché noi lo separiamo. Noi mettiamo fra noi e Lui qualche cosa che non può, le impedisce di intervenire. La vita dell'uomo, sapete, è come prendere un treno con un biglietto di sola andata che si chiama eternità. Avete mai pensato che potrebbe essere l'ultimo giorno della nostra vita? Oppure 100 anni di questo giorno? Noi non lo sappiamo, eh? Però potrebbe essere anche la fine della storia. E i tempi sono veramente vicini. Diceva questa mattina il Signore che Lui ha le porte, è vicino. Noi non possiamo scherzare, cari. Non possiamo rimanere come due barche ormeggiate in questa riva dello scoraggiamento, scoraggiati, depressi, e questo ci porta a rinunciare. Nel versetto 4 arriva una parola per Simone, e gli dice, e Simone rispondendo gli disse, no scusate, e quando ebbe finito di parlare disse a Simone, prendi il largo, questa è un'altra parola fondamentale che io credo che sia importante. Lui dice prendi il largo, dite prendi il largo. Il Signore dice, Simone, tu hai un'identità che ancora tu non ti conosci, io ho bisogno di far conoscere chi sei veramente. E lui disse prendi il largo. Se tu rimani ormeggiato come una barca delusa, voglio dirti, pensando al tuo fallimento, alla tua impossibilità, non succederà nulla nella tua vita. Rimarrai lì, in quella riva, bloccato, fermo, e nessuno ti può aiutare, neanche Dio ci può aiutare. Adesso vi dico il perché. Non bastano i lamenti per cambiare le situazioni. Dio ci chiama ad alzarci da quella posizione di scoraggiamento depressivo. Ci sono molti credenti che vivono depressioni, scoraggiamenti. Io dico, ma Signore, non ti hanno ancora conosciuto. Forse non hanno ancora capito. Prendere il largo e non rimanere in quella condizione, in questi nostri pensieri fallimentari. Ma permetti a Dio questa mattina di farti vedere ciò che ha preparato per te. Geremia 29:11. Poiché io conosco i pensieri che ho per voi. Se cioè Dio ha dei pensieri per te. È una bella notizia. Dice l'Eterno. Pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Questi sono i pensieri di Dio. Lui non ha pensieri depressivi per noi, non ha pensieri di fallimento per noi. Mi invocherete e verrete a pregarmi, io non vi ascolterò. Dice così la Bibbia. E come dice? Io vi esaudirò, ditelo forte, io vi... Amen. Fratelli, dobbiamo collaborare, perché il messaggio viene da Dio, non viene da un pastore oppure da un ministro, ok? E io vi esaudirò, dice. Questa è un'affermazione, una frase che afferma qualche cosa di chiaro. Mi cercherete e mi troverete. Perché mi cercherete? Con tutto il vostro cuore. Se noi abbiamo un cuore sporco, Dio non lo troveremo. Abbiamo bisogno di avere un cuore puro. Perché i puri di cuore vedranno Dio. Amen? Nella sua vita, nella loro vita. E mi farò trovare da voi, dice l'Eterno. Noi siamo stati creati per un progetto a lungo termine. Amen? Eterni, cioè vuol dire che Dio si è creato di una sostanza come la sua che non finisce mai. Noi passeremo dalla vita alla vita eterna, da una condizione all'altra condizione, ma la nostra vita continuerà e noi capiremo e comprenderemo cose che ora non comprendiamo. Ma Dio quello che vuole fare è che oggi noi possiamo scoprire queste parole che possono cambiare la nostra vita. Terza Giovanni versetto 2 dice, carissimo, io desidero che tu sia ammalato. Come dice? Che tu? Ma lo sapete o no? Leggete la Bibbia, fratelli, scusate. Che tu prosperi. Allora, quando io dico leggere la Bibbia, perché dovete memorizzare, ci sono dei versetti così importanti che dovremmo averli sulla lingua sempre. Io voglio che tu prosperi, dice il Signore. Questa è la volontà di Dio. Questo è quello che Dio vuole per ognuno di noi, che noi possiamo prosperare in ogni cosa e godere buona salute. Cosa vuole Dio? Questo? Come prospera la tua anima? Allora, dipende sempre dal mio rapporto con Dio, la mia prosperità. Se io prospero poco, riceverò poco. Perché questo è il canale dove Dio vuole far entrare questa benedizione. E poi dice a Pietro, calate le vostre reti per pescare. Un'altra frase importante. Calate le vostre reti per pescare. Non ti aspettare che Dio faccia tutto per te. Amen? Perché molte volte noi pensiamo che Lui è al nostro servizio. Cameriere, champagne, diceva qualcuno, no? No, non è Dio così. Lui disse, calate le vostre reti. C'è qualche cosa che non farà mai Dio che dobbiamo fare noi, perché se no non succederà nulla. Tante volte noi ci aspettiamo il miracolo, che Dio faccia qualche cosa che cambi subito quella situazione, che questo vizio magari sparisca in un attimo, che quella condizione cambi in un attimo. Non funziona così, cari. C'è qualcosa che io devo fare, io devo desiderarle le cose di Dio. Ecco perché la parola di Dio ci invita, no? A cercarlo, a pregare, a mettere in pratica i principi di Dio. Cosa sono le nostre reti? E qui il Signore mi ha dato un bel pensiero. È ciò che tu devi fare e non farà mai Dio, è ok. E la tua parte è quella che aspetta a te e a me e non aspetta a Dio. In Giosuè 1:7-9 c'è scritto, solo sii forte e molto coraggioso. E allora Dio mi ha detto, questa è la rete del coraggio. Ci vuole coraggio per vivere la vita cristiana. Amen? Voi pensate che sia una passeggiata? La vita cristiana è per i coraggiosi, per i valorosi, per quelli che sanno dire sì e sanno dire no. E allora cosa sono queste reti? È la rete del coraggio che per mezzo della fede in Dio ti fa muovere, ti fa prendere il largo dalla situazione in cui ti trovi. È la rete del coraggio che ti fa chiedere e dare perdono affinché quella situazione sia ristabilita. È la rete del coraggio che ti fa affrontare e dichiarare che vuoi pagare quel debito. È la rete del coraggio che ti fa confessare e abbandonare quel vizio e il peccato in cui vivi. È la rete del coraggio che ti fa muovere il primo passo per ristabilire rapporti e relazioni. Questo vuol dire che non possiamo rimanere ad aspettare che Dio faccia qualcosa. Noi dobbiamo fare la nostra parte, Dio farà la sua parte, e allora vedremo il miracolo. Amen? Facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia. Perché Dio è buono e la sua benignità dura in eterno. Non rimanere come una barca sulla sabbia, immobile, su questa riva di scoraggiamento e depressione. Gesù ti dice, io ti ho dato la possibilità, le possibilità, usale. Gesù disse, io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni, tutta la potenza del nemico. E poi disse, tutto è vostro, le cose presenti, le cose future, i Cefa, e Paolo, il mondo. Ogni situazione, quando c'è l'autorità in me, deve cambiare. Un giorno un profeta disse, sole fermati. Un altro profeta disse, pioggia fermati per 3 anni. Poi ridisse, adesso rivieni giù. Vedete, quando noi viviamo quel tipo di vita che Dio ci chiama a fare, in noi entra quell'autorità che cambia le situazioni, che dice alla malattia, esci. Quando la malattia esce? Quando nella tua vita ci sono i principi che lavorano nella tua vita, nella nostra vita. Perciò è importante questo. Gesù ci aiuterà a tutto questo. Se noi non siamo capaci a farlo, tu puoi chiederle, Signore, non sono capace a fare questo passo, aiutami. E Lui ti aiuterà. C'è un altro problema da affrontare, il versetto 5. Vedete in queste cose, tante volte li leggiamo le cose come un racconto, ma c'è un pozzo di benedizione, perché ogni cosa che Lui ha pronunciato ha una storia per noi. E Simone rispondendo gli disse, maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Malgrado Pietro abbia già visto operare Gesù, ha una certa stima per lui, perché l'ha visto operare, sapeva in questo pochissimo tempo chi era, dice anche fra sé, lo so chi tu sei, ho visto chi sei, ma guarda che io so anche chi sono io. Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Io sono un pescatore professionista, qualcuno potrebbe dire io sono un cristiano che conosce la Bibbia. Non c'è nulla che io non sappia sui pesci e sul mare. Qualcuno potrebbe dire, io conosco la dottrina della Bibbia. Qui non c'è un pesce da pescare, ma neanche ammazzarlo, c'è nel senso buono, no? È inutile tentare, maestro, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, anche tu sei un uomo, non è che puoi dire qualche cosa e le cose cambiano. Questa è la condizione dello scoraggiamento che ci porta al fallimento, quando noi pensiamo in questa maniera. Maestro, non mica vuoi essere deluso anche tu? Perché tu ci dici buttate le reti, ma dove? Come? Tutta la notte ci siamo affaticati. Perciò ci sono persone che pensano, se non ce l'ho fatta io, nessuno ce la farà. Non ammette mai i propri sbagli, le colpe sono sempre degli altri, non ammette i propri limiti, e questo si chiama orgoglio. L'orgoglio produce un'altra cosa, la superbia, che è una eccessiva stima di se stesso. Ci sono due poli, o ti senti scoraggiato e ti umili e non ti senti niente, oppure ti apprezzi troppo e quello è superbia, orgoglio. Allora io credo che noi dobbiamo essere equilibrati, questo è importante, no? In Proverbi 11:2 è scritto, quando viene la superbia viene anche il disonore, ma la sapienza è con gli umili. La superbia disonora l'uomo. Cos'è la superbia? È non sentirsi superiore, sentirsi sempre a posto, non ammettere i propri sbagli. Qui c'è un misto di orgoglio e superbia, no? Che tu non ammetti che nessuno ti possa dire niente. Mentre la Bibbia dice di potersi parlare gli uni gli altri, consigliarsi gli uni gli altri, no? L'umiltà precede la gloria e onora davanti a Dio e anche davanti agli uomini. Quando noi abbiamo l'umiltà di capirle le cose, allora noi siamo onorati. Quando noi abbiamo la superbia, ci disonora questo, perché le persone ci allontanano. Se qualcuno si allontana da te, allora devi pensare, mica è colpa mia forse. Forse la mia responsabilità è proprio questo, io allontano le persone. Sapete, a Gesù andavano tutti vicino. Noi dovremmo essere come il miele per le api, dobbiamo essere veramente come il ferro per la calamita. Le persone devono sentire il profumo del cielo nella vostra vita. In Pietro qualcosa stava accadendo, esclamò una parola, la terza parola che vorrei che voi metteste nel vostro cuore. Simone rispondendo gli disse, maestro, ci siamo affaticati tutta la notte, non abbiamo preso nulla, però, c'è una frase, però, c'è scritto lì, ditelo però, non mi piace come lo dite però, perché questa è una frase che ha cambiato la vita di Pietro, diciamolo più forte, però. È più grande, che bello, ok, lo vediamo meglio, però non c'è ancora convinzione. Quando lui disse quella frase aveva molto più convinzione, diciamolo insieme più forte, però, mamma mia, però, forse c'è ancora un modo di dirlo più forte, ci proviamo? 1, 2, 3, però, amen, però, alla tua parola calerò le reti. Però, questa parola è qualcosa di forte. Sapete, la parola di Dio, dopo averla udita, ti porta fede in Dio. Quando noi ascoltiamo la parola di Dio, ci porta fede in Dio. Se noi la pratichiamo, ci fa vedere le opere di Dio. Se noi la rifiutiamo, perdi la vita e non ti rimane più niente. Ecco perché Pietro, quando sentì la voce di Gesù, disse, però, alla tua parola io getterò le reti. Amen. Getterò le reti. Ricordatevi, queste sono le reti. Sono quelle reti del coraggio. Ci vuole coraggio per fare certe cose. Bisogna uscire fuori dalla timidezza e dire io ce la farò con Dio. Se devo perdonare, perdono. Se mi hanno offeso, io non tratterrò le offese. Non li metto nel mio cuore. Se devo pagare un debito, io lo pagherò, mi impegnerò. Voglio essere vero, voglio essere chiaro, voglio essere sincero, però alla tua parola calerò le reti. Il consiglio è fai ciò che la parola ti dice, metti in ordine la tua vita e sperimenterai il versetto 6. E fatto ciò presero una tale quantità di pesci che la rete, cosa faceva? Sì? Si rompeva. Tutta la notte non hanno preso un pesce. Allora io mi sono immaginato i pesci. Che è successo quando lui disse gettate le vostre reti? Io credo che l'ubbidienza vale più che il sacrificio, dice la Bibbia. Molte volte noi vogliamo fare sacrifici, mentre Dio dice sì, ubbidisci, è più facile, è più corta la strada. La sottomissione e l'ubbidienza alla parola di Dio porta protezione nella nostra vita. Le reti furono calate, l'ordine divino attraversò il lago di Gennezaret, i pesci di solito cercano sempre di scappare dalle reti, qui sono felici di entrarvi e fare la volontà di Dio. Sicuramente molti pesci sono rimasti un po' delusi perché non c'era più posto nelle reti, si saranno dato dei colpi di pinne, fai posto a me, voglio morire per quella voce, voglio dare la mia vita per quella voce. Io credo che non c'era più spazio nelle reti, perché si stavano rompendo. Ma io credo che c'era molto più pesce di quello che loro hanno, e sotto lì c'era un movimento. Pensate a sto movimento, a sto pesce, togliti, voglio entrare io. No, voglio entrare io. Che bello poter fare la volontà di Dio. Dio ci sta chiamando questa mattina a entrare in questa rete, a dare la nostra vita per Gesù, a deciderci di dare la nostra vita per Gesù, di fare un vero cambiamento, di rinnovare i nostri pensieri, di non aspettare. Se dobbiamo fare un passo, facciamolo, perché Dio ci premia, Lui ci prova e poi ci premia. Il versetto dice che Lui chiamò anche gli altri. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli, ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Quando la benedizione di Dio arriva, cari, ce n'è per noi e per gli altri. Sapete, molte volte noi ci lamentiamo, non bastano i soldi. Ci sono dei principi per l'economia, c'è un principio per il tempo che viviamo. Ci sono principi in tutte le aree della nostra vita. Se noi non diamo, non riceviamo. Se noi non diamo perdono, non lo riceviamo. Se noi non diamo offerte, non riceviamo niente. Perché? Ma perché Dio, non perché Dio abbia bisogno di queste nostre cose. Dio non ha bisogno di niente. Dice la Bibbia che l'oro e l'argento, tutta la terra e i suoi abitanti appartengono a Lui. Amen? Meno male che non c'è nessun padrone che possa dire che questo è mio, tutto è suo. Ma Dio vuole fare, è una sfida che Dio dice, io li farò diventare come me. Dio è un donatore allegro. Dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. Lui ti ha tanto amato che non ha guardato a spese, affinché chiunque crede a questo non muore ma ha vita eterna. E ce ne furono pesci per tutti, ci fu una grande benedizione, solo perché ubbidì. L'ubbidienza produce quantità, produce prosperità. Vedete com'è facile molte volte, e noi ci complichiamo la vita. La quarta frase che voglio mettere nel vostro cuore è il versetto 8, e dice, ditelo insieme, vedendo questo, dice, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù. Dio vuole farci vedere ciò che ancora non vediamo. Questo è il problema di molti, sapete, perché vediamo con occhi appannati. Dio vuole farci vedere come Dio vede le cose. Voi pensate che Dio vede una malattia inguaribile? Che Dio vede una situazione economica fallimentare in un figlio di Dio? Che Dio vede una famiglia che si separa? Che Dio vede peccato impossibile da superare o tentazioni che non possono essere superate? No, Dio vede con i suoi occhi la possibilità che tutto può cambiare, che ogni cosa è possibile a chi crede. Amen? Se tu vedi come Dio vede, vedrai immagini. Se tu non vedi come Dio vede, tu vedrai immagini distorte. Tu vedi nemici intorno a te. Mentre Dio dice di amarli i propri nemici. Capite? Molte volte noi vediamo i nemici. Dio dice no, non vederli come nemici. Loro sono nemici perché non sanno quello che fanno. Ma se tu vedi con i miei occhi, dirai come Gesù Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Allora i nemici possono cambiare, perché Dio è venuto per salvare i peccatori, i nemici, e tutti siamo e siamo stati nemici di Cristo. Amen? Perciò sono immagini distorte, sfocate dalla verità. La verità rende liberi, perciò se una cosa tu non puoi farle vuol dire che tu hai sfocata la verità e distorta le immagini che ti sono state messe nella testa. Questa è religione, non è seguire Cristo. Questo non porta risultati, porta scoraggiamento, ci blocca come una barca sulla sabbia. Non ci fa andare avanti, lì. Pietro, sapete, però è uno che a furia di stare con Gesù qualche cosa cominciava a cambiare, intuisce che il suo momento era arrivato. Io spero che tu intuisca che il tuo momento è arrivato questa mattina. Tu vuoi che cambi quella situazione, che cambi la tua vita? Allora voglio dirti, oggi è il tempo, dice la Bibbia. Questo è il momento che può cambiare completamente tutto nella tua vita. Molte cose accadono perché Dio ci deve portare, proprio perché possiamo arrivare come Pietro a intuire che quello era il suo momento, era arrivato. Adesso lui aveva chiaro delle cose, lui si rende conto. Questo è il primo scopo per cui Gesù è venuto, farci scoprire chi siamo. Vedendo questo, Simon Pietro si getta ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Quando noi riconosciamo chi siamo, cari, dice che il giusto pecca 7 volte. Quando noi riconosciamo, perché nessuno può dire io non pecco, perché la parola non dice così, la parola è verità. Se diciamo questo è menzogna. Perciò abbiamo bisogno di fare questa esperienza. Molte volte abbiamo pensieri di critica. Siamo pieni di pensieri distorti. Invece di avere i pensieri di Cristo, invece di pregare gli uni per gli altri, molte volte no, ci critichiamo. Perché questo è così? Perché quello è così? Andiamo dai fratelli, andiamo dalle persone, parliamole. Dice che chi teme l'Eterno si parla, non si critica. Amen? Sapete perché? Perché Gesù, quando verrà, dice: troverò io fede, questo tipo di fede, sulla terra? È una sfida anche questa. E lui disse che era un peccatore perduto e senza speranza, così si vedeva finalmente, bisognoso del perdono di Dio. Perciò riconoscersi, ammettere e confessare a Dio le nostre incapacità di vivere i suoi principi, questo è importante. Non è importante predicare, cantare, oppure fare una visita o leggere la Bibbia. È importante che la parola in noi diventi una parola vivente. Dite vivente. Perché la parola, se è vivente, porta frutto. Se una parola che non è vivente è solo logos, è mentale, le cose li so qui. Ma se non arrivano qui, di qui si perdono. Perché noi siamo dimentichevoli, noi dimentichiamo le cose facilmente. Ho pregato che il Signore vi metta stabilità nella mente e che vi faccia ricordare le cose. Giovanni Battista disse che io diminuisca e lui cresca. Se farei crescere il suo carattere in te e farei diminuire il tuo carattere in te, cioè il nervosismo, io vi dico delle cose, l'irritazione, la tua incapacità di perdonare le offese, la superbia. Sapete, Isaia, al capitolo 58, ci sono delle promesse meravigliose per noi, meravigliose per noi. Dice così, guardate questi versi, al versetto 8 e 9. Allora la tua luce irromperà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà, griderai ed egli ti dirà: eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il puntare il dito e il parlare iniquo, mamma mia, com'è chiaro. Allora, volete queste cose? Allora dobbiamo togliere da noi queste altre cose, queste offese, questa superbia. Pietro è l'esempio perfetto nella Bibbia, un po' di tutti noi. Orgoglio, superbia, farò questo, farò quello, io non ti tradirò, vieni, vengo sulle acque come se niente fosse. Faciloni. Il cristianesimo non è fatto per i faciloni, sono per persone che si pentono e si rendono conto di chi sono e cominciano un cammino con Gesù, tutti i giorni. Dopotutto il peccato e la purificazione è il tema centrale di tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Di questo parla tutta la Bibbia. E Dio sta cercando l'uomo. Cominciò con Adamo e gli disse: dove sei? E questa mattina Dio dice, questa mattina, dove sei? Dove ti trovi? Dove ti trovi? In che posizione ti trovi? Io ti voglio benedire, ma dove ti trovi? Alleluia. Quando sentiamo questo, a volte l'ho sentita questa frase: figlio, dove sei? E mi sono reso conto che c'era qualche cosa nella mia vita, che forse era dell'orgoglio, forse erano altre cose, pensieri, no? Dove sei? Rientra. La confessione però produce la riabilitazione, perciò Dio questa mattina è qui per riabilitare, amen? Qui è per incoraggiare e per cambiare situazione. Il peccato umilia l'uomo, lo spoglia, lo divide, lo allontana da Dio, lo avvicina alla perdizione, alla morte, al fallimento, ma la confessione ci avvicina a Dio. Si riavvicina, la riabilitazione. Forse qualcuno ha bisogno di essere riabilitato stamattina. Forse qualcuno si sente prigioniero del peccato, non sa come uscirne, non sa come dirlo, non sa come fare. Bene, sappi che il Signore è qui questa mattina per riabilitarti. Amen? Perché non c'è un giusto neanche uno. Nessuno può puntare il dito su qualcun altro. Perché quando noi giudichiamo, dobbiamo fare molta attenzione. Anche se vediamo qualcosa che non va, io voglio darvi un consiglio: non giudicate affinché non siate giudicati, perché il giudizio è una delle cose più tremende che può accadere a un cristiano, perché Dio poi lo farà passare per altre strade. Versetto 10, per finire, Gesù disse, questo è l'ultimo versetto che dobbiamo memorizzare: non temere. Da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. Cioè, non aver paura. Forse stai passando paura? Forse hai scoperto chi sei questa mattina? E allora dici, allora per me non c'è speranza, no? C'è questa parola che dice non temere. Dilla alla persona vicino a te, non temere. Girati dall'altra parte, non essere troppo lento stamattina. Diglielo! Non gliel'hai detto a quello dietro, non ti sei girato, io t'ho visto. Diglielo, non temere, vuol dire non aver paura, non aver paura, non aver paura. Anche se hai scoperto chi sei, Gesù ti dice, io ti farò conoscere chi sarai. Amen? Alleluia. Da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. Sapete, Pietro era abituato a pescare pesci vivi che morivano. Era abituato a questo. Ma lui prenderà pesci morti per portarli alla vita. Ecco perché diceva, ti farò pescatori di pesci vivi. E sono quelle cose che non portano frutto nella nostra vita quando noi peschiamo alla vecchia maniera. L'arroganza, il vizio, l'ira, le abitudini sbagliate, l'impulsività, il linguaggio sporco, l'immoralità. Scusate, vi voglio mettere dentro Facebook quando si usa male, perché può essere un buon mezzo, ma può essere un mezzo tremendo quando noi lo usiamo male. Quando noi diciamo quando noi pensiamo che attraverso questo possiamo dire tutto quello che ci capita, tutto quello che sento, tutto quello che faccio, è sbagliato. Fratelli, fate attenzione. Piuttosto, se voi pensate di non essere così forti, di dire cose che possono far del bene agli altri, se avete qualcosa contro qualcuno, dice la Bibbia, andate e diteglielo di presenza. Non con Facebook, non con WhatsApp. Non fate questo sbaglio di mettere in mostra a tutto il mondo queste cose, perché poi c'è un prezzo da pagare, noi perdiamo la nostra credibilità. E Dio, posso dirvi questo, queste cose non piacciono, perché la parola dice parlatevi, l'uno e l'altro. Se qualcuno ha di che dolersi di qualcuno, vada. Se tu hai da dire qualcosa contro un altro, prendi due testimoni, parlate insieme, dichiaritevi insieme, dichiaratevi insieme, portate il tutto alla pace e al perdono. Questo è agire secondo il consiglio di Dio. Versetto 11, essi quindi tirate a secco le barche, finalmente, le barche a secco, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Le barche erano servite per sopravvivere. Non servivano più, perché avevano trovato la vera ragione della loro vita. E io credo, ci sono cose che tu sai che devi lasciare, devi abbandonare, come due barche dopo aver fatto quel servizio. Ci sono cose che tu devi lasciare questa mattina. Tu sai quali sono quelle cose, Dio lo sa e ti sta portando a conoscere te stesso. Se vuoi seguire Gesù, devi lasciare come loro lasciarono le barche. Vuoi seguire Gesù? Chi vuole seguire Gesù? Alzi la mano. Amen, anch'io. E allora ci sono cose che dobbiamo lasciare. Dobbiamo decidere di lasciare lì, sulla riva della disperazione, del fallimento, della depressione, dello scoraggiamento. Lasciamola, questa barca. Il consiglio è non rimanere come una barca sulla riva dello scoraggiamento. Getta le reti del coraggio, prendi ora la decisione della tua vita, e la tua vita e la tua condizione cambieranno. Dite cambieranno. Dite la mia condizione cambierà. A dirlo è facile. Affinché cambi bisogna fare queste cose. Lasciare qualche cosa, no? Per seguire qualcos'altro. Amen. E allora io credo che questo vi porterà un futuro meraviglioso. Se volete vivere un futuro meraviglioso, dobbiamo seguire la parola di Dio. Quando seguite la parola di Dio, non ci saranno cose che potranno più fermarvi. Al di là di cosa tu pensi, chiedi a Dio di darti i suoi pensieri su tutte le situazioni che tu passi. Perché molte volte noi diventiamo duri in quelle situazioni come se avessimo sempre... Allora, quando noi siamo fermi, Dio dice che Lui viene e mette pace anche con i nostri nemici. Quando noi siamo in regola col cielo, il cielo opera sulla terra intorno a noi. Facciamo un forte, forte applauso al Signore. Amen. Alleluia. Alleluia, Gesù. È buono. Non dimenticate, ricordate di non dimenticare, perché sono consigli della parola di Dio, penso che possiamo metterlo anche sul sito, ascoltatelo, prendete degli appunti, ricordatevi le cose, perché questo può essere un beneficio per voi, per la vostra vita, per le vostre famiglie, per il vostro lavoro, per la vostra salute, per i vostri parenti. Amen? Alziamoci in piedi. Amen. Chiamerei il gruppo. È mezzogiorno meraviglioso, siamo in tempo perfetto. Alleluia. La Bibbia dice che è di approfittare del tempo in cui viviamo, perché i tempi sono malvagi e sono anche brevi, c'è poco tempo, cari. Quando Gesù tornerà, non squillerà la tromba un mese prima, neanche una settimana prima, neanche 24 ore prima, e neanche lo farà 12 ore prima. E dice, mamma mia, un po' di avvertimento ci andrebbe però. Ma non lo farà neanche un'ora prima, e neanche un minuto prima. Lui dice che verrà come un battito di ciglia. Chi è pronto? Chi non è pronto? Ecco perché è importante che noi non possiamo giocare alla religione. Se uno non si sente, faccia la sua vita, faccia la sua scelta, pagherà le conseguenze. È giusto che sia così. Ognuno sia quello che vuole essere. Ma se vuoi seguire Gesù questa mattina, devi lasciare qualcos'altro. Nella riva dello scoraggiamento, tanto questo scoraggiamento ci porta solo disgrazia. Perciò noi abbiamo davanti a noi il Gesù che ha trionfato attraverso la croce e ha messo a nudo spettacolo la morte, il diavolo, l'inferno, le malattie, la povertà, le mancanze, i fallimenti. Tutto ha messo su quella croce. Perciò io di che cosa mi devo preoccupare? Scusatemi. Se io comprendo questo, io dovrei saltare come un vitello di stalla. Sapete come saltano i vitelli di sala? Vediamo se qualcuno lo sa, salti. Ok. Saltano su se stessi, no? Perché sono contenti, come i vitelli di stalla, perché mangiano, hanno tutto lì, no? Quando noi comprendiamo questo, cari, la gioia invaderà i nostri cuori e cambierà la nostra posizione. Amen. Chiudete i vostri occhi. Spirito Santo. Spirito Santo, tu conosci la condizione e la vita di ognuno di noi. Tu conosci, Signore, la fatica di molti qui. Tu conosci la rabbia, lo scoraggiamento, la depressione che molti vivono attraverso situazioni della vita. Spirito Santo, tu sei qui. E tu sei qui per farci del bene, come questa parola che conosciamo da sempre, la pesca miracolosa, Signore. La conoscono tutti, anche nelle scuole domenicali si parla di questa pesca. Ma quanto bene, Signore, c'è quando tu parli e noi siamo accorti a ciò che dici. Alleluia, al tuo nome, Signore. Tu conosci, Signore, che ci sono cuori feriti. Ci sono persone che sembra che non vedano sbocchi e non vedano soluzioni. Ma tu hai detto, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Forse questa mattina devi far morire qualche cosa. Devi permettere che quella parte della tua vita muoia affinché tu possa vivere. Io vorrei chiedere se c'è qualcuno in mezzo a noi che non ha mai fatto un'esperienza con Dio, che forse qui per la prima volta, la seconda, la terza, ma non ha mai detto io voglio diventare un cristiano, voglio realizzare l'amore di Dio, io voglio sentire la presenza di Dio, voglio essere perdonato da Dio. Se c'è qualcuno in mezzo a noi che sente questo, che sente in questo momento questa costrizione, è come se una spinta c'è dentro di te e ti dice io sono qui per te. Se tu sei qui perché hai bisogno di Dio, ti chiederei di alzare la tua mano. Se c'è qualcuno qui in mezzo che sente il bisogno di fare un passo, amen, Dio ti benedica, caro. Amen. Amen. Vorrei chiederti, puoi venire avanti? Vieni, mettiti qua. Stai qui perché qualcosa di speciale succederà nella tua vita. Molte volte, sapete, possiamo anche frequentare una chiesa, ma non basta. Ci sono persone che vivono come una barca stazionata su questa riva, si sentono in difficoltà, si sentono scoraggiati, si sentono martoriati da situazioni che sembra che non passano mai. E ti stai chiedendo, ma dov'è Dio? Allora, io credo che Dio sicuramente è qui questa mattina, conosci i tuoi pensieri e questa mattina farà qualche cosa per la tua vita. Se tu ti metterai in quella condizione di lasciare delle cose per seguirlo. Se ci sono delle persone che sono in questa condizione, che sentono il bisogno che Dio liberi il loro cuore, la loro mente, i loro pensieri da questa oppressione mentale, da questa difficoltà, se tu hai difficoltà nel fare determinate cose che abbiamo detto, io voglio chiederti, vieni avanti. Se senti questo bisogno, vieni avanti, qualsiasi sia la tua condizione, io voglio dirti non trattenerti, perché è meglio umiliarsi oggi davanti a Dio che essere umiliati un giorno davanti al trono della grazia. Amen. Cioè se qualcuno sente il bisogno di un tocco speciale di Dio, un tocco speciale, un tocco che cambierà la tua vita, la tua situazione, la tua condizione, Io so che non è facile fare un passo. Io lo so che ci sono molte persone che dovrebbero correre. Ma molte volte ci vergogniamo. Subentra quella timidezza che viene dalla vergogna perché gli altri mi vedono. Ma anche Dio ti vede. È meglio essere visti oggi da Dio. Amen? È meglio oggi dire: Signore, io sono qua, io ho questo problema nel mio cuore, non riesco, ho questo rancore che non riesco a togliermi. Allora voglio dirti, non trattenerti perché te lo porti a casa. Oggi è il giorno della salvezza e della libertà. Amen. Mentre preghiamo, chiederei di pregare. Amen. Vieni, Silvio, prega per lui. Amen. Oggi è il tempo della salvezza. Quello che tu puoi fare è mettere un cannocchiale dove vedi vicino dentro di te. Sii onesto con Dio. Sii sincero con Dio. Se stai vivendo una situazione che Dio sa e tu sai, noi non vogliamo sapere nulla. Noi vogliamo solo aiutarti pregando per te affinché Dio possa darti questa nuova possibilità. Alleluia. Oggi è il giorno della salvezza. Se ci sono persone che vivono malattie, vorrei chiedervi di venire avanti. Che ha bisogno di essere toccato dalla grazia, che una guarigione divina venga sulla vostra vita. Mettetevi qui sulla sinistra. Noi vogliamo pregare affinché Dio vi liberi da ogni infermità e da ogni malattia. Alleluia al tuo nome, Signore. Io lo so che non è facile, perché abbiamo a che fare e lottiamo con la nostra natura, quella vecchia natura che dobbiamo lasciare, che non sempre è rimasta sotto l'acqua il giorno del battesimo. Molte volte è risorta quella vecchia natura con la nuova natura e c'è uno scambio di ruoli. Ecco perché molte volte andiamo in confusione. Perché quella cosa vecchia non è ancora finita, è ancora lì, viva e ti dà fastidio. Allora falla morire questa mattina, per piacere. Dio ti vuole benedire. Dì: Signore, ho bisogno di te. Ho bisogno della tua grazia. Ho bisogno che tu cambi il mio carattere. Ho bisogno che tu cambi la mia vecchia natura. Ho bisogno di liberarmi da questo vizio, da questa schiavitù che io ho. Ci sono molte schiavitù. Tu lo sai. Abbiamo detto diverse, ma ce ne sono anche altre. Amen. Voglio pregare per questi cari e poi possiamo finire. Amen. Grazie. Alziamo le nostre mani. Signore, che piacere stare con te, Signore. Un giorno nei tuoi cortili valgono più che mille altre altrove. Grazie che questa mattina tu hai toccato, liberato, ma tu hai anche fatto qualcos'altro, hai portato a convinzione molti cuori. Io sono certo che questo produrrà decisioni nella vita di ognuno, affinché possiamo assomigliare a Pietro che deciso lasciò qualcosa per seguirti. Ti vogliamo ringraziare, dai il coraggio a questi cari di fare decisioni anche dure, ma perché questo produrrà un beneficio nella nostra vita. E tu accorcerai le strade lunghe, ci farai arrivare prima, Padre. Porterai pace nei cuori. Padre, grazie per la tua Chiesa, grazie per questo tempo insieme. Ti ringraziamo, Signore, benedici questa settimana, tutti i nostri impegni, le scuole, le cellule, Signore, riunioni. Signore, che ognuno di noi possa vivere ogni giorno per te e con te. Nel nome di Gesù, amen. Forte applauso al Signore, Dio vi benedica. Buona settimana. Vivete la grazia di Dio nelle vostre case, nelle vostre famiglie, e vedrete la differenza. Pace del Signore.